Dunque, andiamo a presentare gli ospiti. Ci
diamo
il primo
benvenuto
c'è.
Al direttore Paolo De Paola.
Buongiorno, ma per i non quelli che non hanno il video, Alessandro
Santarelli.
Ciao direttore.
Un saluto.
Mi ha coperto nella presentazione, ma Alessandro Santarelli, grazie Paolo. Santarelli, allora, andiamo avanti.
E diamo il benvenuto anche a Simone Braglia.
Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ciao Paolo e ciao Alessandro.
Ciao Simone.
Bene, grazie. Si sta per raggiungere anche un altro amico della radio tra pochissimo, appena è pronto. Però mentre stavamo così preparando la diretta,
c'è anche il direttore, quindi lo chiediamo anche
ecco,
a lui.
Ecco, hai una curiosità da chiedere. Andiamo, usciamo un attimo. Allora, lo spieghiamo
dal calcio,
un attimo.
Perché in questo momento
usciamo un attimo dal calcio, dai, proprio un attimo.
Così, guardando i social, mi sono accorta che in tendenza su Twitter è Mottarone, perché TG3 ha diffuso le immagini
bruttissimo.
Ecco Paolo, volevamo un tuo pensiero su questa vicenda.
Ho sconvolto. Che bisogno c'è di far vedere quelle immagini? Ma che cosa?
Orrendo.
Quello che lascia sconvolta è il TG3. Insomma, noi comunque paghiamo il canone, volendo o no.
Ma io, al di là del pagamento o meno, secondo me è proprio un discorso di
deontologia.
Di diritti proprio, cioè abbiamo fatto una carta dei diritti di Trento,
esatto.
Una carta dei diritti per quanto riguarda la protezione dei bambini, di genere, di qualunque cosa, della persona, siamo attenti alla privacy
e poi ci fai vedere queste cose.
E poi pretendiamo che siccome abbiamo...
Allora, spieghiamolo un attimo, perché magari qualcuno non lo sa, non ha capito. Cioè, praticamente si vede l'immagine della funivia che arriva, è proprio arrivata.
E casca
poi
giù.
Praticamente non funziona qualcosa, ritorna indietro velocemente, non c'è il blocco del freno, arriva giù in fondo e si vede tutto.
No,
ma il bello è che si vede la faccia anche di chi arriva.
Infatti, dopo è una roba pazzesca. Il problema è uno, noi da 3 anni, come categoria, l'ordine ci impone...
Da tre anni.
I crediti, di cui 20 di deontologia.
Di deontologia, bravo.
E siccome li abbiamo fatti tutti, la deontologia professionale cos'è? Mandare questi video?
Come quello che
ha pubblicato, secondo me, il Corriere della Sera, nel momento in cui Eriksen nella didascalia si sente male e si accascia. Quella è la deontologia? Boh.
No, Paolo.
Lascio ancora a te la parola, così insomma, avendo il direttore con noi, Simone, poi se vuoi aggiungere qualcosa vai pure, però insomma ci tenevamo con il direttore.
Sono cose ormai, guarda, una volta c'era la foto esclusiva che tu veramente in qualche modo potevi apprezzare, che poteva fare la differenza anche come vendite, cioè in edicola, ma adesso veramente, cioè, siamo talmente bombardati e sommersi da immagini che stiamo a un altro livello di qualità etica, e che è quella di preservare un pochettino anche, come dire, il sentimento, preservare un pochettino l'atteggiamento nei confronti della vita. Cioè, noi non possiamo più, come magari si poteva fare una volta, attaccarci alla morbosità e pretendere che quel tipo di morbosità poi ci dia un effetto in edicola o di click o di vendite. È sbagliato. Io lo ribadisco da tanto tempo. La deriva del giornalismo in Italia, anche sulla pandemia, ha preso delle scorciatoie, secondo me, per il successo, un successo effimero che non serve a nulla, perché speculare sulla paura della gente, come è stato fatto, prendersi il virologo che in qualche modo ti terrorizza e magari non dare voce a quello che ti tranquillizza, creare sempre, come dire, tensione su qualunque cosa, e piove e diciamo ci sono alluvioni dappertutto e fa caldo, c'è una siccità che la gente muore e il clima è tutto, cioè mi sembra che questo bombardamento sia esagerato, tant'è vero che io lo dico da giornalista a volte ai miei familiari, lo dico sinceramente, ma scusate, un po' vergognandomi, non credete a tutto quello che vi dicono i giornalisti, non ci credo più, perché sono delle esagerazioni, oppure a volte, come in questi casi,
sono indignata,
ogni limite diciamo della nostra professione per appagare la morbosità, perché quella è morbosità di chi sta comodamente a casa e addirittura
è una deviazione, non è una morbosità.
È una morbosità, permettimi Cinzia, perché poi alla fine tu stai tranquillo, bello e sereno, e in qualche modo devi immaginarti, e quella è morbosità, la sofferenza di quei secondi, perché quella corsa della cabina e l'ansia che tu stai vivendo comodamente seduto a casa, ma per quelli che stavano lì dentro è stata un'ansia durata 19 interminabili secondi, una cosa pazzesca, e noi la dobbiamo trasmettere alle persone,
che è quello che ci siamo proprio detti.
Sì, no, assolutamente. Simone, Braglia, vengo da te, Simo, che tu sei insomma attento anche tu, ne abbiamo parlato anche di tante altre cose, però che ne pensi?
Io penso, ha detto bene Paolo, io penso che ci vorrebbe un'etica morale da parte del giornalismo o di chi fa questo mestiere. È importantissimo diffondere le notizie, ma non questo tipo di notizie. Cioè ci vorrebbe un po' di tatto, un po' di educazione morale per poter far sì che si crei quell'autostima e quell'emotività positiva che fa vivere la vita quotidiana di tutti noi ad oggi, perché forse vivevamo meglio quando non c'erano tutte queste popò di...
Ma io ci avrei scommesso, ve lo dico ragazzi,
che sarebbe venuto fuori
il video, io ci avrei scommesso... Va dentro e mi ha detto: vuoi vedere che viene fuori il video prima
ma
o poi?
Tra l'altro,
ero sicuro.
C'è un
di
momento
cosa.
In cui si vede anche il volto del bambino, fra le altre cose, e lo sottolineano nel servizio. Poi dopo lo oscurano, ma all'inizio, quando c'è proprio l'impatto della cabina che arriva, si vede il bambino.
Poi devo dirti una cosa, Paolo, che questa non so se sei d'accordo, però approfitto ancora un minutino, poi andiamo a dei discorsi un po' più leggeri e torniamo a noi, però.
Sì, per fortuna, Marco. È una cosa che disturba proprio la coscienza.
Sì, no, Paolo, hai ragione, però ti dico...
A me ha fatto male, mi ha dato un pugno nello stomaco.
Ma guarda,
ho provato quello che hanno provato quelle persone,
esatto.
Che però sono morte. Esatto.
Quelle sono, non è che si sono salvate, capito? Dici, sai, si sono salvate.
Bravissimo, sono salvate.
E tu fai vedere l'episodio, dici, si sono salvate, qualcuno gli ha messo una mano sopra, sono morte tutte, è rimasto un bambino, che non si sa che poi i traumi che vivrà e che sarà vivendo. Però io credo una cosa, Paolo, e chiudo veramente, mi sento di dire che pure i social hanno alimentato questo tipo di situazione,
Marco,
e non c'è nessuna regola.
Concordo.
Sui social, ragazzi, non c'è un regolamento, non c'è
possibile.
Niente, è una
possibile.
Giungla selvaggia.
Posso dirti di più, sono i social che li fomentano, questo tipo di comunicazione deriva proprio da questo accanimento dei social che non risparmiano niente a nessuno, e invece dovremmo regolamentarli assolutamente, però ne parliamo da anni, anche all'interno della nostra categoria, e non facciamo nulla, e invece dovremmo farlo, è sbagliato. La regolamentazione dei social, al di là delle volgarità, della maleducazione, devi morire, eccetera, eccetera, c'è un qualche cosa di troppo, secondo me, che condiziona l'altro giornalismo, cioè il giornalismo della carta stampata o il giornalismo della televisione, che ha un tempo diverso, purtroppo è condizionato. E quante volte, anche nella mia esperienza, insomma, da direttore di giornale, ho detto: guardate, non ci interessa nulla il dibattito sui social se non è all'interno di delle regole etiche,
perché le
regole etiche vanno rispettate per forza,
e aggiungo a questo,
all'interno va benissimo.
Aggiungo, Paolo, che non dobbiamo fare l'errore molte volte noi di dare spazio e pubblicità a questa cosa.
Faccio un esempio
velocissimo, ma non cito il nome. C'è stato un esponente politico giorni fa che, dopo quello che è successo ad Ericsson, subito dopo ha fatto un tweet di un'assurdità enorme.
La cosa
che mi ha disturbato non è stato solo leggere quelle cavolate, ecco, dico così, sennò dopo mi esce fuori una parolaccia, non è giusto. Quelle cavolate, ma è stato il fatto che dopo in tantissimi hanno ritwittato e ridato spazio a quella cosa. Questo, secondo me, Paolo, è un errore che non si deve fare, cioè è meglio ignorarlo.
L'oblio.
Vedo che dopo tutti, per prendere qualche like facile, fanno questa cosa di pubblicità, e tutti dietro il mi piace, i commenti, e non se ne viene fuori, diventando di tendenza. È questo che secondo me anche non andrebbe fatto. Però chiudo questa cosa perché veramente...
Guarda Marco, è un discorso lunghissimo, perché oltretutto, senza voler rievocare le parole secondo me sempre attuali di Umberto Eco, come dire, l'annullamento della distanza fisica, il fatto che tu con due o tre parole buttate lì sul web sei in qualche modo in connessione con chiunque, il non apprezzare appunto di essere in connessione con chiunque, cioè tu puoi parlare anche con dei professionisti che possono in qualche modo, senza essere
presuntuosi, spiegarti qualche cosa e vedi dall'altra parte uno che si mette alla pari, che in qualche modo ti spiega lui le cose, ti dice come va il mondo, come va la vita, come dovrebbero andare determinate cose. Allora questo, ribadisco, come diceva Umberto Eco, già solo avere di presenza una persona ti impone un minimo di, non dico vergogna, ma di timidezza, di riservo, di attenzione. E sul web no, non c'è questo. Ogni tipo di schermo è annullato, c'è un'immediatezza nel poter dire la prima cosa che ti viene in mente, e qua in qualche modo sondiamo un pochettino il grado di civiltà non solo delle persone ma dei popoli. E ribadisco questo perché l'esempio invece virtuoso che ci arrivava dallo stadio danese, non solo nel modo di tifare e di dire Eriksen, Christian da una curva all'altra, da quella finlandese a quella danese, i giocatori, l'esempio di Kjær e l'esempio, diciamo, di compostezza che c'è stato in quell'episodio, ti danno la dimensione di una civiltà che evidentemente è diversa in altri posti.
Bene, allora io direi voltiamo pagina, sì, dai, sì, andiamo un attimo un po'
torniamo a parlare di calcio.
Sì, un po' di cose nostre. Io diciamo, se siete, volevo un po' sentire anche il pensiero su quelle che sono state le dichiarazioni di ieri di De Laurentiis. Volevo un po' sapere che cosa ne pensate, no? Che ha toccato un sacco di temi, ha parlato, poi si è gettato pure contro Sky, insomma, cioè,
sì, la storia di
ha detto tante
la
cose,
storia di Manolasso negli spogliatoi con i gioielli.
Sì, vabbè, ha detto di tutto.
Me la sono persa.
Intanto vi voglio chiedere se partiamo dall'argomento proprio principale, no? Quello quando lui diciamo così ha detto che è stato un errore la Superliga. Come è stata
proposta. Sì, sì.
Proposta. Che forse è quello il punto che non ci siamo mai fermati, ma ci siamo sempre andati sulle dichiarazioni di quello, la risposta di quell'altro, eccetera, eccetera. Lui critica, lui dice giustamente, poi fa che c'è un qualcosa di buono in questo tipo di proposta, cioè di questo tipo di idea. Ma non come è stata proposta. E forse, secondo me, ci siamo sempre limitati. Non siamo andati in profondità su questa cosa.
Guarda, ti dico, Marco,
ci siamo schierati da una parte e dall'altra, no? Quello è cattivo, parole, quello è buono.
Ti rubo 30 secondi. Sì. Le parole di De Laurentiis io le sposo in pieno. Ha perfettamente ragione. Cioè, il calcio ha bisogno di qualcosa di nuovo. La Superlega, come è stata proposta e ideata, è sbagliata. Però quando lui parla dell'UEFA che si prende praticamente tutto e lui dice facciamo una competizione dove l'UEFA fa la segreteria.
Questo è poi da tanto che lui lo dice.
Estremizza un po'. Però ha ragione, quindi Superlega ha sbagliato il metodo, sbagliato il modo di proporla, sbagliata la pura assenza di meritocrazia, però quello che dice De Laurentiis secondo me sono parole sacrosante, quindi io le sposo in pieno.
Voglio partire questa volta da Simone Braglia, poi torno dal direttore. Lui le riporto rapidamente, dice sulla Superlega Agnelli ha sbagliato, ma una coppa va tolta alla UEFA, lasciandogli però il sottosegretariato, che io non so poi adesso...
Si organizza,
no, capito? Cioè, io a un certo punto mi sono perso,
sì,
sono sincero, mi sono perso leggendo un po' tutto, non ho capito più di tanto, poi parla pure della nazionale, i giocatori che vanno, mi fanno un danno, ma in nazionale ci devi mandare per forza, anzi se hai giocatori che vanno in nazionale vuol dire che hai giocatori forti. Vabbè, comunque, Braglia.
Boh, a me sembra che la Superlega la vuol far lui poi alla fine della fiera. No, ma il concetto ci sta quello che lui ha detto, però non si deve andare oltre un determinato tipo di diciamo di interpretazione, perché alla UEFA non è che gli si possono togliere i poteri legati a quello che sono sempre è sempre stata la UEFA. Poi si può discriminare il fatto di dover eventualmente il come magari disciplinare anche l'UEFA stessa. Ci vogliono delle regole, in tutte, in ogni settore ci vogliono delle regole che siano regole che eque per tutti. In taluni stati mi fa piacere quello che hai detto tu, Paolo, prima in merito alla compostezza di quello che c'è stata in Danimarca, perché quello è l'esempio classico da dover seguire, ma in ogni settore, indipendentemente da quello della Superlega o quant'altro. È solo nel campionato italiano che si creano queste disparità e queste disomogeneità, e non si crea un, e non si riesce a creare un qualcosa di un tutt'uno che sia, che rispetti quello che può essere il sistema valoriale di meritocrazia sportiva, perché qui c'è di mezzo il denaro, e quindi quando c'è di mezzo il denaro ognuno tira per se stesso più che tirare per la collegialità, ecco, della cosa. Io credo che una cosa, indipendentemente dall'importanza di una società o meno, e dalla capitalizzazione di una società o meno, credo che in una famiglia allargata si debba tener conto di tutte le componenti, e credo che la ricchezza vada distribuita equamente in ogni parte, indipendentemente anche dalla notorietà della squadra.
Paolo,
grandissimo Braglia, pugno chiuso proprio, eh? Fantastico.
Potere, Paolo, potere co- Paolo, Paolo, sono io, sono co- io, son, io son così. Che devi fare? No, io la penso così.
No, ma mi piace. No, mi piace. Quando vedo delle visioni personali, ma vere, io le rispetto sempre, assolutamente. E quando a volte invece vedo della falsità oppure dell'ipocrisia, che mi sollevo, però quello che tu stai dicendo è giusto, assolutamente. Il calcio, questo discorso della Superlega l'abbiamo preso, ha ragione Marco, l'abbiamo preso spesso male, cioè dividendoci in posizioni che in effetti non davano mai un quadro reale della situazione e della realtà. I club ricchi, i club poveri, le esclusioni, la meritocrazia. A volte un pochettino, quando si abbassa la polvere e si riesce a vedere un pochettino con più chiarezza, si possono capire, intuire i problemi, quello che c'è dietro, quello che si può sistemare, quello che si può migliorare, a poco alla volta. Io faccio solo una premessa, però io non mi fido di quello che dice De Laurentiis, mi dovete perdonare, in assoluto,
nemmeno io mi fido di nessuno.
Io non ho mai trovato, ecco, da un presidente che insulta le donne in conferenza stampa, che fa le conferenze stampa con amici o nemici a seconda di quello che lui ha imposto alla sua comunicazione, quindi inviti e non inviti per le conferenze stampa, che si presenta senza la mascherina pur essendo contagiato. Insomma, questa è l'ennesima intervista del signor De Laurentiis, che è dottora su tutto, che spiega che lui non ha avuto tempo di dedicarsi al calcio mondiale, ma che appena ne avrà tempo lo sistemerà. Insomma, questo c'è, vi dico, un altro degli eccessi assoluti che ci sono in questa intervista. Ci sono delle cose proprio che fanno veramente ridere, ma profondamente ridere, se non piangere. Sulla Superlega, se noi vogliamo prendere per bere, ma insomma, ha ragione Braglia, forse probabilmente la vuol far lui, cioè vuole togliere il potere all'UEFA, che dice che guadagna 3 miliardi e mezzo in 15 giorni, e assumerselo lui. Ci sono tante piccole verità, ma dette, proferite dalla bocca sbagliata, secondo me. Cioè, le verità ci sono per quanto riguarda la sofferenza di un certo tipo di calcio, ci sono per quanto riguarda la sofferenza dei campionati, ci sono per quanto riguarda i soldi che si spendono e diciamo la distribuzione dei soldi. Questi sono tutti problemi reali, enormi, che richiederebbero trasmissioni lunghissime. Però ecco, alla fine ho la sensazione un po' sgradevole di uno che sdottora su tutto, ma che sa fare benissimo non gli interessi degli altri, ma i propri interessi.
Ma tra l'altro lui doveva lanciare, in realtà, De Laurentiis,
che è un po' quello che fanno tutti,
doveva lanciare la sua serie sul Napoli e sul Maradona,
sul Napoli, sì, che ha fatto il figlio, no, mi sembra.
Sì, vabbè, però questo, che poi ripeto, gli interessi, poi i propri interessi vengono così tutelati un po' da tutti.
Ma certo, tra l'altro il Napoli è in silenzio stampa, credo, da 3 mesi,
sì,
2 mesi,
più,
cioè, quindi
parla
più ormai. Sì, sì,
allora, però vi voglio chiedere un'altra cosa, 5 mesi, vi voglio chiedere un'altra cosa, stiamo per andare in pausa, chiedo sia Simone e Paolo se vi potete trattenere un altro po', perché poi abbiamo anche un collegamento con un professore che ci vuole dire una cosa su quello che è successo ad Eriksen, quindi l'abbiamo contattato un attimo al volo. Però vi voglio chiedere una cosa, ma il gesto, cambio un attimo argomento, quindi abbiamo affrontato questa
tutti
cosa, abbiamo,
sì.
No, ma il gesto di spostare, diciamo così, l'ha fatto sia mi sembra Ronaldo che Pogba, no? Hai visto, hanno spostato delle bevande che sono, sì, degli sponsor ufficiali, eccetera, sì. Ma che ne pensate? Perché a me mi sembra un po' esagerata.
È uscita fuori.
Sì, adesso l'hanno ricollegata alla Superlega.
No,
ogni botta si collega tutta alla Superlega.
Sull'Instagram di Nainggolan.
Ah, sì, vabbè, quella è una cosa.
Quella di Nainggolan
è carina. No, ma poi lui ci gioca, quindi
però,
è meraviglioso.
Però mi sembra un po'... Che dici, Paolo? Voglio sentire un po' voi. Poi sento
no,
anche...
è assolutamente sbagliato e ipocrita. Perché questi campioni che adesso guadagnano quello che guadagnano, se lo possono permettere adesso, ma durante la loro carriera è di compromessi quanti ne hanno fatti.
Ma sì, ma infatti Ronaldo lo ha fatto,
è uno degli
da sponsor
della Juventus, Coca-Cola, quindi di che parliamo? Poi Ronaldo proprio è sponsor, esatto, di una catena di polli allo spiedo che fanno malissimo, che tutti hanno detto che sono allevamenti di quelli là intensivi. Quelli là del colonnello, come si chiamano?
Non lo sapevo questo.
Per dirtene una, cioè, se tu vai a vedere, allora quello che fai nella tua carriera, sponsorizzi delle cose incredibili pur di guadagnare dei soldi, improvvisamente lanci un messaggio di questo livello, è ipocrisia, cioè, per carità, il messaggio è giusto, quindi ecco, anche qui le verità non sono mai proprio così limpide e chiare. Il messaggio in assoluto io non dico lo condivido, lo stracondivido, però allora non è quello il
più
contesto,
quello di Ronaldo che quello di Pogba.
Vabbè, Pogba lo fa perché lui da musulmano non beve alcol,
per religione,
per religione,
quindi è una questione di religione, però dico, ecco, tutto questo nasconde un po' di ipocrisia, non è quella la sede, cioè in quella sede
non è quella la sede.
Ci sei dentro mani e piedi, perché anche tu ce l'hai come sponsor, quindi che fai? Fai il grande gesto adesso.
Io, se fossi uno sponsor, mi farei girare un po' le scatole.
Però paradossalmente hanno l'effetto contrario, cioè aumentano la pubblicità, quindi...
Vabbè.
Non solo, ma comunque la Coca-Cola dichiara, leggevo oggi gli articoli, che ha perso alcuni punti, diciamo... a livello mondiale in borsa, che gli sono costati 4 miliardi di dollari.
Però, hai capito? Lo scherzetto di niente.
Io una letterina a Ronaldo.
Ronaldo gli risponde, sai che c'è, ti compro io Coca-Cola, fammi un'offerta.
Ancora credo non arrivi.
Simone, poi andiamo in pausa un attimo, dai. Che dici?
Vuoi che intervenga duro o vuoi che intervenga
No, tu devi dire quello che pensi. Lo sai che a me piaci perché dici sempre quello che pensi, come diceva prima Paolo. Quindi devi dire quello che pensi.
Guarda, secondo me l'hanno fatta fuori dal vaso. Allora, io lavoro, come sai, io lavoro nel campo finanziario e quindi qualcosa in merito posso dedurre e sapere. Io credo che se fossi la Coca-Cola potrei anche adire per le vie legali nei confronti di un giocatore, perché comunque c'è una conflittualità di interesse, se andiamo a vedere poi per l'amor del cielo, religione o non religione che ci sia, tu stai parlando di aziende quotate, e le aziende quotate, secondo me, siccome tra le altre cose c'è una conflittualità determinata dal fatto che alcuni possono essere sponsor e rivali di, va bene, io credo che uscire con delle sonate del genere, tipo quelle che sono pronunciate, secondo me, tra l'altro non spetta sicuramente ai giocatori dover fare quello che è stato fatto come pensiero, e non vuol dire limitare il pensiero di un giocatore, di una persona, perché comunque ci sono degli interessi che vanno tutelati per conto anche di aziende importanti, di holding a livello internazionale. Quindi io credo che lì ci dovrebbe essere anche delle regole, anche qui, da questo punto di vista, da un punto di vista dialettico e da un punto di vista di espressioni, perché se no il giocatore non fa più il giocatore, allora che faccia il manager e smetta di giocare a pallone.
Va bene, mi è piaciuto anche toccare questo argomento.
Vediamo il prossimo,
dai.
Cosa spostano. Vediamo la birra l'hanno spostata, la Coca-Cola.
Vediamo quello che sposterà il prossimo, dai, va bene.
Arriverà un Veneto e sposterà l'acqua, dirà farà male, l'acqua fa male.
Va bene, ci fermiamo per un attimo, rimanete tutte e due un po', vi chiedo, se non avete impegni.
Sì,
ok, dai, break e torniamo subito.